Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Bonacelli legge Vent'anni dopo, di Alexandre Dumas, traduzione di Albertina Palau.
Il signore, disse Athos posando una mano sulla spalla di D'Artagnan, il signore è il cavalier D'Artagnan, di cui mi avete udito parlare spesso, Raoul. Signore, disse il giovinetto, inchinandosi più profondamente, il signor Conte ha fatto il vostro nome davanti a me come un esempio, ogni volta che ha voluto citare un gentiluomo intrepido e generoso. Questo breve complimento non mancò di commuovere D'Artagnan, che sentì il suo cuore dolcemente turbato. Mio giovane amico, tutti gli elogi che si fanno di me devono ritornare al Conte, giacché egli formò la mia educazione in tutte le cose. E non è colpa sua se l'allievo ne ha approfittato poco o punto, ma si rifarà sopra di voi, ne sono certo. Mi piace il vostro aspetto, Raoul, e la vostra gentilezza mi ha commosso. Athos fu più contento di quanto sapremmo esprimere. Guardò in viso D'Artagnan con riconoscenza, poi volse su Raoul uno di quegli strani sorrisi di cui i ragazzi vanno tanto orgogliosi quando li colgono. Adesso, disse fra sé D'Artagnan, a cui non era sfuggito quel muto movimento di fisionomia, adesso ne sono più che sicuro. Ebbene, domandò Athos, spero che la disgrazia accaduta non abbia avuto conseguenze, Raoul. Non si sa ancora niente, signore, il medico nulla ha potuto dire per ora dell'enfiagione. Temo però che qualche nervo abbia sofferto. Perché non vi siete trattenuto da Madame de Saint-Remy? Avrei temuto di non essere qui all'ora di cena e di farvi aspettare, rispose Raoul. In quel momento un ragazzetto, mezzo contadino e mezzo lacchè, venne ad avvisare che la cena era pronta. Sediamo, disse Athos, e ceniamo. A proposito, disse al piccolo lacchè che aveva messo in tavola la zuppa, chiamate Charlot. Il ragazzo uscì e dopo un momento venne il domestico a cui i due viaggiatori si erano rivolti al loro arrivo. «Caro Charlot», gli disse Athos, «vi raccomando particolarmente per tutto il tempo che resterà qui, Planchet, servo del signor D'Artagnan. Gli piace il vino buono, voi avete la chiave della cantina. Ha dormito per un pezzo sulla nuda terra e non gli deve rincrescere di avere un buon letto. Procurateglielo, mi raccomando». Charlot fece un inchino e se ne andò. «Anche lui è un bravo uomo», disse il conte. Mi serve ormai da 18 anni. Voi pensate a tutto, replicò D'Artagnan, e vi ringrazio per Planchet, mio caro Athos. A questo nome Raoul spalancò gli occhi per assicurarsi che D'Artagnan parlasse proprio al conte. Raoul, questo nome vi sembra bizzarro? Disse Athos sorridendo. Era il mio soprannome, quando D'Artagnan e io, due valorosi amici, facevamo prudenze alla Rochelle sotto il defunto cardinale e sotto Bassompierre. Il signor D'Artagnan si degna a conservarmi quel nome d'amicizia e ogni volta che lo sento il mio cuore ne esulta. Quel nome era celebre, soggiunse D'Artagnan, e ottenne un giorno gli onori del trionfo. Che intendete dire, signore? Domandò Raoul con la sua curiosità giovanile. Ah, disse Athos, davvero non lo so, come? Vi siete scordato del bastione Saint-Gervais, Athos, e del tovagliolo di cui 3 pallottole fecero una bandiera. Io ho la memoria migliore della vostra, me ne ricordo, e ora, ragazzo mio, vi racconterò tutto. E D'Artagnan narrò a Raoul tutta la storia del bastione, come Athos aveva narrato a lui quella del suo avo. Il giovane avrebbe voluto che quella conversazione si prolungasse tutta la notte, ma il conte gli fece osservare che il loro ospite doveva essere stanco e aveva bisogno di riposo. D'Artagnan protestò per cortesia, ma Athos insistette perché prendesse possesso della sua camera. Raoul vi condusse il forestiero e Athos, immaginando che si sarebbe trattenuto il più possibile per fargli raccontare tutte le prodezze dei loro tempi giovanili, andò a prenderlo dopo un momento. E chiuse quella buona serata con una stretta di mano cordialissima e e un augurio di buonanotte al moschettiere. D'Artagnan non era solito dormire molto. Appena l'alba ebbe indorato le sue cortine, si alzò e aprì la finestra. Allora gli parve di vedere attraverso la persiana qualcuno che camminava per il cortile, evitando di far rumore. Seguendo la sua abitudine di non lasciar passare nulla alla sua portata senza assicurarsi di quel che fosse, D'Artagnan guardò attentamente e riconobbe il giustacuore color granato e i capelli scuri di Raoul. Il giovane, perché era proprio lui, schiuse la porta della stalla, ne tolse il cavallo baio di cui si era servito il giorno avanti, dimise da sé la sella e la briglia con la prontezza e la destrezza del più abile cavallerizzo, poi fece uscire l'animale per il viale dritto dell'orto, aprì un usciolino laterale che dava su un viottolo, trasse fuori il cavallo e lo richiuse. Allora D'Artagnan, al di sopra della cima del muro, lo vide passare come un dardo, chinandosi sotto i rami pendenti e fioriti degli aceri e delle acacie. La sera precedente D'Artagnan aveva notato che quel sentiero doveva condurre a Blois. Disse il guascone, ecco un bricconcello che già ne fa delle sue e che non mi sembra odiare il bel sesso come Athos. Non va a caccia, perché non ha né armi né cani. Non va per un'incombenza, perché parte di nascosto. Di nascosto da chi? Da me o da suo padre? Perché ne sono certissimo. Il conte è suo padre. Cospetto. Questo poi lo saprò. Ne parlerò ad Athos. Si faceva sempre più giorno. Si risvegliavano i clamori cessati la sera innanzi. L'uccello fra i rami, il cane nella stalla, le pecore nei campi, anche le barche legate sulla loira, distaccandosi dalla riva, si lasciavano trascinare a fior d'acqua. D'Artagnan rimase alla finestra per non destare nessuno, quindi, quando ebbe udito spalancarsi gli usci e le imposte del palazzo, diede un'ultima piega ai suoi capelli lisci, si arricciò ancora una volta i baffi, si spazzolò le falde del cappello con la manica del farsetto e scese. Aveva appena varcato l'ultimo gradino della scalinata che vide Athos chino verso terra come un uomo che cerchi uno scudo fra le zolle. «Oh, buongiorno, mio caro ospite!» disse D'Artagnan. «Buongiorno, amico! Avete passato una buona nottata?» Eccellente, Athos, come il vostro letto, come la vostra cena che doveva condurmi al sonno, come la vostra accoglienza quando mi avete rivisto. Ma che cosa guardavate con tanta attenzione? siete forse diventato un amatore di tulipani? Non per questo, amico, dovreste burlarmi. In campagna variano molto i gusti e si giunge ad amare senza accorgersene tutte quelle belle cose che lo sguardo di Dio fa uscire dal più profondo della terra e per le quali nelle città si ha un disprezzo così grande. Io osservavo semplicemente alcuni giaggioli che avevo messi vicino a quel serbatoio d'acqua e che stamani sono stati schiacciati. I giardinieri sono proprio zotici. Nel ricondurre il cavallo, dopo avergli fatto tirar dall'acqua, lo avranno fatto camminare nell'aiuola. D'Artagnan sorrise dicendo: «Ah sì? Lo credete?» E condusse il suo amico giù per il viale, dove erano impressi molti passi simili a quelli che avevano schiacciato i giaggioli. «Eccone degli altri, mi pare», disse con indifferenza. «Eh sì», disse Athos, «e passi recenti, recentissimi». «Chi sarà dunque uscito stamattina?» si domandò Athos inquieto. «Che sia fuggito un cavallo dalla stalla?» «Non è probabile», disse D'Artagnan, «perché le orme sono eguali e ben ferme». «Dov'è Raoul?» esclamò Athos. «E come mai? Non l'ho ancora visto». «Zitto», rispose D'Artagnan, mettendosi un dito sulla bocca. «Che c'è?» domandò Athos. D'Artagnan raccontò ciò che aveva visto, esaminando bene la fisionomia del suo ospite. «Ah, ora capisco», disse Athos con un piccolo moto delle spalle. «Il povero ragazzo sarà andato a Blois. A che fare?» «Dio mio, per avere notizia della piccola Lavalliere, quella fanciulletta, sapete che ieri si slogò un piede». «Davvero?» finse D'Artagnan incredulo. «Non solo lo credo, ma ne sono sicuro», rispose Athos. «Non avete visto che Raoul è innamorato?» «È figlia di chi? Di quella bambina di 7 anni». «Caro mio, alla sua età il cuore è così pieno che è necessario riversarlo sopra qualche cosa, o sogno o realtà. E l'amore di lui è metà dell'uno e metà dell'altra». «Via, scherzate», disse D'Artagnan. «Una bimba. Non l'avete forse guardata? È la più bella creaturina che sia al mondo. Capelli d'un biondo argenteo, occhi azzurri, di già maliziosetti e languidi al tempo stesso. Ma voi che ne dite di questo amore? Io non dico niente, rido e canzono Raoul. Tuttavia quei primi bisogni del cuore sono talmente imperiosi, quegli sfoghi della malinconia amorosa nei ragazzi sono tanto dolci e insieme tanto amari, che spesso mostrano tutti i caratteri della passione. Io mi ricordo che all'età di Raoul mi ero invaghito di una statua greca data dal buon Enrico IV a mio padre e credetti di venir pazzo di dolore quando mi fu detto che la storia di Pigmalione era soltanto una favola. È tutto effetto dell'ozio. Voi non date a Raoul occupazione bastante e lui cerca di riempire il suo tempo. Forse è così, e perciò penso di allontanarlo di qui. E farete bene, disse D'Artagnan. Senza dubbio, ma sarà come spezzargli il cuore, e ne soffrirà tanto quanto per un vero amore. 3 o 4 anni fa, e allora egli pure era bambino, si divertiva ad adornare e ammirare quell'idoletto che un giorno finirebbe con l'adorare, se rimanesse qui. I due fanciulli stanno insieme giornate intere a fantasticare e a discorrere di mille cose serie, come veri amanti di 20 anni. Insomma, per un pezzo i genitori della piccola Lavalliere ne hanno sorriso, ma adesso credo che comincino a fare il cipiglio. Ragazzate! Ma Raoul ha bisogno di distrarsi, levatelo da qui presto, sennò per bacco non ne farete mai un uomo. Ho idea, disse Athos, di mandarlo a Parigi. Ah, fece D'Artagnan, pensò giunto il momento delle ostilità. Disse, se volete possiamo fargli una posizione a quel ragazzo. Ah, fece Athos. Anzi, vorrei consultarvi sopra una cosa passatemi per il capo. Dite pure, credete che non sia tempo di riprendere servizio? E non ci siete sempre voi in servizio, D'Artagnan? Intendo dire servizio attivo. La nostra vecchia vita non ha più nulla che vi tenti. E se vi fossero riservati i veri vantaggi, non gradireste di ricominciare in compagnia mia e del nostro amico Porthos le imprese della nostra gioventù. Dunque, mi fate una proposta? Domandò Athos. Chiara e netta. Percorrere di nuovo l'avventura? Sì. Da parte di chi e contro chi? Chiese subito Athos, fissando l'occhio chiaro e benevolo sopra il guascone. Cospetto! Che furia avete! Disse D'Artagnan. E specialmente mi piace essere preciso. Ascoltatemi, D'Artagnan. Non c'è più che una persona, o piuttosto una causa, a cui un uomo come me possa essere utile, quella del re. Precisamente quella, disse il moschettiere. Sì, ma intendiamoci. Se per la causa del re intendete quella di Mazzarino, non ci capiremo più. Non dico addirittura, rispose imbarazzato il guascone, animo D'Artagnan, non giochiamo d'astuzia, la vostra titubanza, le vostre reticenze mi dicono da che parte venite. Quella causa, infatti, non si osa dichiararla apertamente e chi va reclutando per lei lo fa a orecchi bassi e con voce imbarazzata. Caro Athos, disse D'Artagnan.
Thank you.
D'Artagnan, sapete bene che non parlo per voi, disse Athos, che siete la perla degli uomini valorosi e audaci. Vi parlo di quell'italiano meschino e intrigante, di quel pedante che cerca di porsi in capo una corona che ha rubato sotto un capezzale, di quel facchino che chiama il suo partito il partito del re e si diverte a far porre in carcere i principi del sangue, perché non ardisce ucciderli come faceva il cardinale nostro, il gran cardinale, uno spilorcio che pesa i suoi scudi d'oro e serba i più consunti per paura, quantunque egli bari, di perderli il giorno dopo al suo gioco, un birbante, insomma, che a quanto si sente strapazza la regina, peggio per lei, si intende, e che fra 3 mesi ci susciterà una guerra civile per conservarsi le sue pensioni. È quello il padrone che mi proponete, D'Artagnan. Grazie, mille grazie. Dio mi perdoni, disse D'Artagnan, siete più focoso di prima, e gli anni vi hanno riscaldato il sangue invece di raffreddarlo. E chi vi dice che sia il mio padrone e che io voglia imporvelo? Il guascone aveva borbottato fra sé: «Diavolo, non confidiamo i nostri segreti a un uomo così mal disposto». «Ma allora, caro amico», riprese Athos, «che proposte sono le vostre?» «È naturale. Voi vivete nelle vostre terre e sembra che siate felice nella vostra mediocrità dorata. Portos ha 50 o 60 mila lire di rendita, forse. Aramis ha sempre 15 duchesse che si disputano il prelato come si disputavano il moschettiere. Lui è ancora il beniamino della sorte. Ma io che cosa faccio in questo mondo? Porto la corazza e la pelle di un bufalo da 20 anni, aggrappato a questo grado precario senza avanzare, senza retrocedere, senza vivere, in una parola, sono morto. E quando per me si tratta di resuscitare un po', venite tutti a esclamare: è un villano, un briccone, uno zotico, un pessimo padrone. Ah, per Dio, sono io pure del vostro parere, ma trovatemene uno migliore o assegnatemi una buona rendita. Athos rifletté 3 minuti secondi. In questo breve intervallo comprese l'astuzia di D'Artagnan, il quale, per essersi esposto troppo sulle prime, ora arretrava per nascondere il suo gioco. Vide chiaro che le proposte fattegli erano vere e si sarebbero palesate in tutto il loro sviluppo non appena vi avesse prestato orecchio. «Bene, bene», disse tra sé, «D'Artagnan è mazariniano». Da quel momento fu quanto mai guardingo. Dal canto suo D'Artagnan giocò più serrato. «Ma infine voi avete un'idea», continuò Athos. «Certamente. Volevo consigliarmi con tutti voi e cercare il modo di fare qualcosa insieme, perché gli uni senza gli altri saremo sempre incompleti. È vero, mi parlavate di Porthos. L'avete deciso a cercare fortuna, dunque. Ma la fortuna egli ce l'ha già. Senza dubbio ce l'ha. Ma l'uomo è fatto così. Desidera sempre qualcosa. E cosa desidera Porthos? Di essere barone. Ah, è vero, dimenticavo, disse Athos ridendo. È vero, pensò D'Artagnan. E come lo ha saputo? Che si è in corrispondenza con Aramis? Ah, se sapessi questo, saprei tutto. La conversazione terminò lì, perché entrò Raoul proprio in quel momento.
Paolo Bonacelli ha letto Vent'anni dopo, di Alexandre Dumas. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello, @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, nel sito radio3.rai.it.